Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Oggi è giovedì 6 novembre, chi vi parla Stereo Tubaldi. Vediamo subito quelle che sono le notizie, diciamo così, più importanti che possiamo trovare sul sito Radio R. Iniziamo da qui perché ce ne sono alcune rilevanti. La scuola. È risolto nel silenzio più totale il caso delle aule del liceo classico. Ricordate i casini l'anno scorso con l'avvento dell'amministrazione Pepa? Sembrava che ci fosse un attentato alla cultura perché le scuole, non si risolveva il problema delle scuole in esubero che erano state collocate al professionale, doveva essere collocate meglio nella scuola lì dove c'era prima la sede del palazzo comunale provvisoria ai tempi del sisma, cioè con quella struttura dell'ex ufficio delle entrate. Si doveva ristabilire tutta un'operazione che era dovuta a una ristrutturazione, un adeguamento, per cui soldi su soldi la provincia non c'è un baiocco. Allora perché non andiamo a Squartabue, dove si era già collocata la scuola media e la scuola elementare, in attesa anche di poter venire quassù alla scuola media. E San Vito, perché la scuola media di San Vito, c'erano i lavori a San Vito e quindi bisognava, c'era anche la scuola elementare naturalmente, c'era anche questa necessità di sgomberare la scuola, di non sapere dove mettere questi ragazzi. Poi c'era i comunicati di Marinelli, il comunicato del comitato del liceo classico a difesa della scuola, il problema delle iscrizioni. Poi arriva il nuovo dirigente Bracalente quest'anno. Un po' la diminuzione fisiologica degli iscritti, perché naturalmente diminuisce la popolazione. Un po' il fatto che è stato posto un tetto all'iscrizione dei ragazzi quest'anno in base agli spazi disponibili all'interno dei due istituti scolastici, il Venieri e via Aldo Moro, e la situazione è rientrata. Cioè, in poche parole, la scuola ha rifiutato dei ragazzi che si volevano iscrivere al liceo classico di Recanati, al liceo Leopardi. Non c'è posto, andate su un'altra scuola. I cinque classi al Bonifazi, che erano stati collocati al Bonifazi, ex appunto convento Santo Stefano, non ci andranno più perché non c'è più bisogno, perché tutto è rientrato. Il Venieri potrà ospitare una popolazione di 5-600 alunni, compreso il personale scolastico. Il liceo di via Aldo Moro, scientifico, con i vari indirizzi, non so se c'è il linguistico laggiù, quassù c'è invece l'indirizzo umanistico e così via, e altri 700 alunni, compresi del personale scolastico. In totale il liceo Leopardi Recanati ha una popolazione di 1317 alunni, tutto rientra nei due strutture classiche. E allora è finita la storia. La provincia non avrà l'incombenza di dover tirare fuori un soldo per poter recuperare spazi, e il Bonifazi che doveva andare via, tutto sospeso, perché il Bonifazi, che doveva essere soggetto alla struttura, ad un'operazione di ristrutturazione, molto probabilmente avrà ancora un anno e mezzo di tempo, quindi non se ne parlerà per quest'anno, prima che possa il progetto essere esecutivo e avviare i lavori e quindi l'installazione del cantiere. Quindi anche qui tutto rimandato alle calende greche. Rimane che cosa? Rimane l'ISE. L'ISE, abbiamo 1090 studenti che frequentano, quindi in una sola struttura, quindi pensate, in una sola struttura scolastica, mentre 1300 sono divisi in due strutture, quelle del liceo Leopardi, anche se sono di più di superiore, cioè a più di 300 alunni. Il LIS invece 1090 studenti, tutti all'interno della stessa struttura, quindi è una bomba che poi l'abbiamo visto, naturalmente ogni tanto qualche piccola deflagrazione minuta esplode in fatto di di magari di violenza o di atteggiamenti sicuramente non commendevoli dal punto di vista di un ambiente che si fa appunto un comportamento più attenente all'ambiente culturale, scolastico e didattico, no? Quello che ha portato a casa la merda che aveva prodotto nel bagno poco prima, veramente una cosa incredibile. A proposito dell'ISE, ieri si è sentito male un professore uscendo dalla scuola e è corso all'ambulanza del 118. Per quando è arrivato il professore si è ripreso, ha detto non vado al pronto soccorso, quindi non mi fate trasportare nessuna struttura sanitaria, vado a casa perché non è successo niente, e lì è finita. Comunque, per terminare il discorso che facevo prima, poi abbiamo i due istituti comprensivi, quello Beniamino Gigli e quello Nicola Badaloni, e entrambi hanno una popolazione complessiva scolastica di 800 più 800. Ve l'ho detta tutta, tutta. L'altra questione riguarda il Clementoni e la Lega del Filo d'Oro. E insieme lanciano una versione speciale del Sapientino, trovano ogni tanto qualche via per poter in attesa e alla vigilia del periodo natalizio dei regali avviare magari una linea di giochi che possa attirare l'attenzione su questa grossa impresa recanatese di giocattoli. E allora abbiamo Clementoni, che è l'azienda italiana leader nel mercato del gioco educativo da oltre 60 anni, vabbè, questa è tutta la premessa, e la Fondazione Lega del Filo d'Oro di Osimo, punto di riferimento in Italia per la sordocecità e la disabilità psicosensoriale, hanno promosso l'evento Il valore sociale del gioco, che si è tenuto ieri presso il Centro Nazionale dell'Ente a Osimo. L'incontro nasce nell'ambito del progetto di ricerca azione di Clementoni, che coinvolge enti sanitari, università e associazioni, con l'obiettivo appunto di promuovere e tutelare il benessere dei bambini non solo attraverso il gioco. C'è una versione speciale dell'iconico Sapientino, per l'occasione è stata fatta, creata e donata da Clementoni alla Fondazione, e questo è quanto. E naturalmente i giornali come il Carlino oggi ne dà ampio spazio, poi lo vedremo fra poco quando sfoglieremo i giornali. Ieri Consiglio regionale delle Marche, l'ufficio di presidenza delibera la costituzione dei gruppi consigliari, poi individuato l'autore di un furto a Civitanova Marche, cittadino extracomunitario espulso dall'Italia. Fate bene, subito, chi non è rispettoso dell'accoglienza e dell'ospitalità, fuori dalle palle, perché questo è quello che dovrebbe. Linguaggio troppo crudo, lo faccio apposta perché so che vado a urtare la sensibilità di tante orecchine. Non ho detto niente di parolaccia, piccole orecchie, cioè quelle che serve per l'udito, che naturalmente rabbrividiscono a questo modo di vedere l'argomento un po' troppo tranciante, un po' troppo violento, poco umanitario, poco politicamente corretto, poco buonista. Poi abbiamo La memoria come ponte tra passato e futuro, un fine settimana con Giaconi, editore. Dice che la casa editrice Giaconi Editori dedica il prossimo fine settimana alla memoria storica e ai valori del ricordo, con due novità editoriali e due appuntamenti letterari che affrontano da prospettive diverse le ferite e l'eredità delle guerre del Novecento, due incontri per riflettere su come la conoscenza del passato e la memoria delle esperienze umane possono diventare strumenti di consapevolezza e di pace. Sabato prossimo alle 17.30 con il patrocinio del comune presso il Teatro Comunale Pena San Giovanni si darà la presentazione del libro Ma la memoria è dolce di Federica Sargolini, alla presenza dell'autrice che dialogherà con Simone Giaconi. Il giorno successivo, domenica 9 ottobre, novembre alle 16.30 in occasione del 107° anniversario della fine della prima guerra mondiale. Percorso dedicato alla memoria proseguirà col Murano nella suggestiva sala consigliare che si affaccia sulla piazza San Rocco, con la presentazione del libro Oltre le trincee, ricordi di guerra per costruire la pace, di Marco Vissani, Patrizio Quintili, Mario Lambertucci e Giovanni Paolo Carlino Giuliani. Il volume nasce in un periodo, anche in questo caso, gli autori, ispirandosi al concetto ciceronico di historia magistra e vita, mettono in luce l'importanza delle piccole storie. Questo sempre per Giaconi Editore. E adesso veramente andiamo a Cronache Maceratesi, non ci soffermiamo di più, anche se ci sono altre notizie sul sito Radio R. Assalto al portavalori, ricordate, in A14, la rapina vista da dentro i blindati. A noi adesso veramente non ce l'abbiamo neanche la possibilità di farlo, perché non siamo in video. Poi Centro per l'autismo, l'ex presidente Basile, ci dà una volta la soluzione migliore, il rendering del progetto. Alla vigilia, dice, del Consiglio Comunale di Cittanova che voterà la variante, Agostino Basile difende il progetto, servono spazi adeguati a una visione di lungo periodo. L'ASPE ha già accantonato oltre 1 milione di euro, l'intervento può essere fatto per stralci. L'idea era una struttura di eccellenza e servizi reali alle famiglie. Qui è Recanati con il Blu Infinito, appunto, voi sapete che è già in atto questa struttura a favore dei ragazzi autistici. Io mi fermo qui, no, c'è una svolta per l'omicidio di Camei, ricordate la giovane che è stata trovata seppellita dietro l'Hotelhouse, il ragazzo su cui cade il sospetto di averla uccisa, dice, telefonate in Bangladesh dall'aula, il giudice parla con l'imputato addirittura. Dopo 10 udienze andate a vuoto a causa di mancate notifiche, oggi il GUP, cioè sarebbe ieri, Giovanni Manzoni, tramite l'interprete, ha parlato con Skazi Munir avvisandolo del procedimento e della richiesta di rinvio a giudizio IPM. Poi rinvio tecnico all'11 novembre, la ragazzina scomparve da Ancona nel 2010, i resti trovati a Porto Recanati, proprio dietro l'Hotelhouse. Questo intanto sta a Bangladesh, campa a cavallo, tanto che va risposto dopo 1000 tentativi. E grazie a tutti per ascolto, una buona giornata da parte di Astero Dubaldi. Ciao, ciao, ciao.